Con il nostro prossimo ospite è un piacere ritrovare qui alla Bar di Tutto Napoli una firma e una voce importantissima del nostro giornalismo come quella di Maurizio Pistocchi. Maurizio, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ovviamente le polemiche di questo weekend ce le trasciniamo ancora perché ci interessa tanto parlare di quello che non sta andando nel nostro calcio, della questione arbitrale che continua a essere un disastro. Atalanta-Napoli che cosa rappresenta per la direzione sbagliata ovviamente che si sta andando a prendere?
Ma da Napoli sono state prese due decisioni che sono in contrasto tra di loro e questo è grave, nel senso che ci può anche stare la non concessione del calcio di rigore su Højlund, anche se a mio modo di vedere questo non era un rigore perché richiedeva l'intervento del VAR. Questo era un rigore di campo che si può anche dare perché Højlund fa un movimento per portarsi la palla sul sinistro che è il suo piede forte e Ian allarga la gamba destra per fargli ostacolo e gli mette le mani sulla schiena. Non è un rigore 100% chiaro, ma è un rigore che si può dare e quindi il VAR non doveva intervenire. Mentre invece il VAR doveva intervenire per annullare la sanzione verso Højlund che aveva provocato l'annullamento del gol di Gutierrez, perché quello è un normale contrasto di gioco. Yen mette la mano addosso a Højlund per impedirgli di progredire dentro l'area e Højlund se lo porta via, ma qui non c'è assolutamente un fallo, cioè è una situazione veramente di gioco. Cosa succede? Succede che c'è confusione, c'è un sacco di confusione, ma c'è una confusione notevole soprattutto perché l'avvento del VAR ha provocato da parte di tutti i club una ricerca costante dell'intervento della tecnologia. Quindi sono aumentate le simulazioni, sono aumentati gli episodi nei quali si cerca di sfruttare in maniera scorretta quelle che sono le funzioni del VAR. Il VAR è diventato in pratica una moviola in campo e non era quello che doveva essere, non era quello che voleva essere. Quindi bisogna cercare di trovare urgentemente delle soluzioni. Io ho fatto una proposta ieri sul mio account di Twitter, pistol/goal, e vedo che questa proposta è stata ripresa anche dal presidente De Laurentiis. Cioè la mia proposta in pratica è quella di limitare l'utilizzo del VAR solamente alle cose oggettive e quindi fuori gioco, fallo dentro fuori area, comportamenti violenti sfuggiti al direttore di gara e alla terna e falli di mano nel quale il difensore si sostituisce al portiere sulla linea di porta. Per tutto il resto io consentirei una chiamata VAR da parte delle panchine, una o due per tempo, e questo responsabilizzerebbe sia i giocatori che gli allenatori. Perché? Perché oggi, ripeto, ci marciano tutti, tutti provano a fregare l'arbitro. Invece così tu hai due chiamate, sai che se te le sprechi, queste due chiamate poi dopo non valgono più. E quindi devi sapere cosa stai facendo e come lo vuoi fare. Cioè riportare un po' il calcio all'interno del terreno di gioco, perché oggi è diventato veramente troppo affidato alla tecnologia e forse con questa soluzione si potrebbe migliorare anche il ruolo degli assistenti, che ormai sono diventati dei pupazzi che non servono a niente perché non possono segnalarlo il fuorigioco, devono aspettare la fine dell'azione. Bisognerebbe cercare insomma di oggettivarlo sulle cose serie, sulle cose veramente serie. Cioè così come stanno gestendo il VAR adesso fa più danni che altro. Le partite sono troppo spezzate, ci sono delle interruzioni di 4-5 minuti, la gente si annoia, non è questo che volevamo fare e non è questo che ci piace del calcio.
Eh sì, diventa sempre più noioso poi anche per tantissimi seguire il calcio. Poi per esempio ci sono scelte completamente diverse anche da una partita all'altra, da un arbitro all'altro, per esempio nel caso del Napoli ne abbiamo già parlato. Poi a Milano, nonostante il regolamento dica che quando c'è un'ostruzione c'è bisogno di chiamare fallo, invece viene convalidato il gol del Parma e soprattutto per Rocchi è giusto convalidarlo ed è sbagliato addirittura andare a vederlo al VAR. Quindi c'è confusione anche proprio internamente, proprio con la gestione del regolamento.
Io Io sono allibito, nel senso che sento dire, ma lo stesso Landucci che dice dopo partita, ma lo facciamo anche noi. Ma allora, mettiamo un puntino sugli... il regolamento dice che anche senza contatto, ostruire il movimento di un avversario è fallo. Quindi non c'è dubbio alcuno che quello che fa Valenti sia falloso. Valenti si mette di schiena e poi furbescamente, quando vede che la palla sta partendo, fa anche un movimento all'indietro per muoversi proprio verso il portiere. Cioè, sono cose che mi dicono, si dice, ma le fanno tutti, l'Arsenal le fa, dovevano annullargli 20 gol, e chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, bisogna riportare il calcio ad una dimensione sportiva, di sport, perché altrimenti abbiamo finito, cioè... Non è logico tutto quello che succede così, senza che nessuno si scandalizzi. Vedo che praticamente anche sui social sono stato uno dei pochissimi, penso il solo, insomma, che su questo episodio ha preso una posizione netta. Si cerca sempre di barcamenarsi tra quelle che sono le scelte degli arbitri e l'applicazione del regolamento, ma il regolamento, quando l'hanno scritto i padri fondatori nel 1800, non ha mica scritto delle cazzate, cioè hanno scritto, hanno fatto le regole di uno sport che si presumeva essere uno sport spettacolare, offensivo, e uno sport con dei principi. Stiamo andando in una direzione che non mi piace, dico la verità.
Voglio spostarmi un pochino sul campo, sulla lotta Champions, perché ormai vabbè, la lotta scudetto sembra essere bella che è andata, perché l'Inter, salvo clamorose sorprese, vincerà lo scudetto. Ti voglio chiedere, in questa corsa Champions in cui sono coinvolte fondamentalmente sei squadre, chi immagini che possa essere più avanti, chi invece andrà a perdere uno di questi tre posti rimasti?
Ma guarda, per la lotta Champions secondo me è ancora tutto molto aperto. Leggo anche stamattina sulla stampa nazionale di possibili ribaltoni al Napoli, di delusioni di De Laurentiis, eccetera, eccetera. Io dico che i conti si fanno alla fine. La mia sensazione è che il Napoli abbia avuto una stagione molto sfortunata, ma un po' anche ci ha messo del suo nella gestione della rosa, perché così tanti infortuni non sono spiegabili, e domande che bisognerebbe fare a Conte sono anche quelle proprio relative alla preparazione atletica, perché se è vero che gli episodi legati ai tendini sia di De Bruyne che Lukaku non sono prevedibili, però i tanti infortuni muscolari qualcosa lo dicono, e evidentemente anche la tipologia di calcio che fa il Napoli, che non è più un calcio di possesso nel quale i giocatori si muovevano in spazi corti, che faceva sia con Sarri che con Spalletti, adesso fa molte verticalizzazioni, molte accelerazioni, e questo probabilmente porta anche a degli infortuni muscolari. Ma al di là di questo, io credo che le valutazioni in questo momento siano difficili da fare. Io ho visto un po' tutte le partite e il Napoli sicuramente deve tornare a giocare meglio, deve sicuramente ritrovare un'identità più forte. È una squadra che fino a un certo punto del campionato, anche quest'anno, è stata protagonista, ha fatto bene, poi si è un po' incartato Conte, come spesso gli capita quando deve gestire molti impegni. Alcune scelte fatte gridano vendetta. Io non ho mai capito perché sia stato venduto con tanta fretta Lang, che è andato a giocare a Galatasaray, ha fatto due gol contro la Juve subito. Cioè, i giocatori vanno valutati nel lungo periodo e bisogna dargli fiducia. Se al giocatore fai capire che non ti piace, che non ti interessa, lo perdi dalla sera alla mattina, e questo secondo me è stato un errore di Conte. Detto questo, ripeto, è tutto molto aperto. Ho visto il Milan contro il Parma, ha fatto una partita molto mediocre, come sempre gli capita quando deve attaccare una difesa chiusa. È una squadra, il Milan, che gioca bene negli spazi, gioca bene in contropiede, ma è un calcio da provinciale, se tu pensi di poter vincere dei campionati o delle coppe giocando così, può succedere, si vince in tutti i modi, però non è da grande squadra. Ho visto la Juventus in grande difficoltà, ma soprattutto perché a mio modo di vedere, avendo perso Bremer e avendo delle difficoltà in attacco, è una squadra che ha la coperta corta, perché non può giocare con la difesa alta, perché non ha il difensore veloce, cioè Bremer, che gli copre le spalle. Davanti fa fatica, perché fa fatica a segnare, ha fatto un sacco di tiri in porta, più di 100, ma fa pochissimi gol, quindi è una squadra veramente con delle problematiche. In questo contesto stanno salendo l'Atalanta e la Roma, che sono due squadre che stanno bene, che sono due squadre che non hanno avuto grossi problemi muscolari, grossi infortuni, stanno facendo una serie molto positiva. Nel girone di ritorno la migliore finora è l'Inter, che ha fatto 19 punti, ma la seconda è l'Atalanta, che ne ha fatti 17, e quindi sono tutte e due squadre completamente in lotta per la Champions. Direi che quindi per la Champions Milan, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta, ci sono cinque squadre. Quindi i posti però sono solamente tre.
Tre, certo, ormai.
E quindi un paio dovranno restare inevitabilmente fuori. Maurizio, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato qui con noi a Radio Tutto Napoli. Un abbraccio, a presto.
Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie mille a Maurizio Pistocchi. E noi